Buongiorno, sono l'ingegner Carraro della ditta CEC. La nostra società si occupa di sicurezza generale dei prodotti e di marcatura CE in particolare. Oggi però vorrei parlare di un argomento purtroppo all'ordine del giorno di cui avete sentito sui telegiornali e letto sui giornali, ma che forse non è stato spiegato nei dovuti modi. Mi riferisco al purtroppo noto crollo del Ponte Morandi. Prima di entrare nel merito, credo sia necessaria una spiegazione di alcuni termini che vengono utilizzati senza però dare indicazioni precise. Che cos'è il cemento armato precompresso? Beh, tutti voi sapete che se prendete un pezzo di ferro, un cavo d'acciaio, lo potete tirare per trainare una macchina piuttosto che per appendere un peso e non ci sono problemi particolari. Il cavo o l'acciaio, il cavo, il tondo di acciaio, la barra, insomma quello che è, resiste sicuramente agli sforzi di trazione. Ciò che nessuno si sogna di fare mai, e questo succede dalla notte dei tempi, è di sottoporre una pietra, una gettata di cemento o del calcestruzzo a sforzi di trazione, cioè una trave di calcestruzzo non si tira, si può solo comprimere. Questo è abbastanza intuitivo ed evidente. Qualche decennio fa c'è stata un'intuizione piuttosto interessante, che ha consentito il risparmio, notevole sulle costruzioni. Cioè, qualcuno ha pensato che costruendo delle travi in cemento, però prima di fare la gettata del calcestruzzo si tendevano i cavi all'interno della trave, quando poi il cemento si fosse consolidato e si rilasciavano questi cavi sottoponevano a compressione questa trave, il che significava che, contrariamente alla normalità, quella trave di calcestruzzo con l'acciaio dentro poteva essere sottoposta a sforzi di trazione. Sforzi di trazione che corrispondevano e potevano arrivare fino al limite in cui erano stati tesi i cavi di acciaio in precedenza e anche andare oltre. Questo è il cemento armato precompresso, che rispetto al cemento armato normale ha notevolissimi vantaggi, soprattutto quello di conferire alla struttura in cemento armato precompresso la possibilità di resistere a trazione e quindi consentire la costruzione di manufatti più esili rispetto a quelli di calcestruzzo armato normale. Perché va tenuto presente che gli sforzi di trazione comunque sempre vengono sopportati dall'acciaio. Questo è un tipo di costruzione che viene largamente utilizzata in tutte le costruzioni di capannoni o altre costruzioni edili, però a condizione che la struttura sia sottoposta prevalentemente a carichi statici, cioè fermi, o comunque che la dinamicità dei carichi non sia così elevata. Quelli che hanno studiato scienze delle costruzioni sanno che c'è un detto che dice un ponte sottoposto a sforzo dinamico, mettiamo una persona che ci salta sopra costantemente e permanentemente, crollerà, è solo una questione di tempo. Ovviamente possiamo parlare di migliaia, di decine di migliaia di anni. Quindi gli sforzi dinamici, diversamente dagli sforzi statici, creano sempre uno stato di criticità nella struttura a cui sono applicati. Quindi una cosa è mettere un peso fermo su una trave, una cosa è mettere un peso che si muove sopra una trave. Sono due condizioni completamente diverse. Ciò che nessuno aveva mai pensato, prima dell'ingegner Morandi, è di sottoporre le strutture in cemento armato precompresso a carichi di trazione prevalentemente costanti e continuativi, quindi fare quelli che si chiamano tecnicamente stralli, in realtà sono quei tiranti obliqui che vedete in moltissimi ponti e che attualmente vengono fatti esclusivamente in acciaio. L'ingegner Morandi ha avuto questa idea che al tempo sembrava brillante, talmente brillante da essere brevettata, di dire, beh, a questo punto, perché non facciamo gli stralli dei ponti con delle travi in cemento armato precompresso? pur sapendo, e lo aveva affermato anche lui, che quel tipo di struttura richiede una manutenzione ben diversa dai cavi d'acciaio o piuttosto dalle normali travi appoggiate che ci sono in moltissimi punti e che fino ad oggi non sono crollati. Apparentemente poi nel caso del ponte Morandi sembra siano intervenuti anche dei difetti costruttivi, ma il condizionale è d'obbligo perché le indagini sono in corso. Cioè è chiaro che mentre se io per fare dei tiranti su un ponte uso dei cavi di acciaio, delle funi che vedo, che sono a vista, che posso ispezionare, corro dei rischi relativi. Se queste funi le immergo all'interno di una struttura in cemento armato, non posso sapere neanche dopo che l'ho appena costruita che cosa è successo. Possono esserci dei vuoti, possono essere stati usati delle quantità di cavi inferiori a quello previsto e comunque nel tempo il calcestruzzo armato, precompresso o non precompresso, se sottoposto a sforzi dinamici, tende chiaramente a sgretolarsi perché la struttura del calcestruzzo è adatta per costruzioni statiche, non per costruzioni destinate a sopportare carichi dinamici. Ed è chiaro che un ponte viene percorso da camion, da mezzi pesanti, da milioni di automobili che continuamente portano dei carichi dinamici, cioè dei colpi sulla struttura. Queste regole che io vi sto dicendo e spero siano comprensibili sono delle regole insegnate nelle scuole tecniche, ma proprio a livello basilare, cioè si sa perfettamente quali sono i materiali che possono sopportare carichi dinamici e che possono essere sottoposti a sforzi di fatica e quelli che invece sono materiali che possono sopportare solo la compressione e che sono invece destinati a carichi sostanzialmente statici. Questa apparente idea rivoluzionaria non è mai stata messa ufficialmente in discussione, neppure adesso dopo che palesemente si è dimostrata fallimentare, e qui secondo me la classe o la casta dei tecnici, dei progettisti, perde una grande occasione. Mentre quando ci sono i terremoti seguiamo una serie di personaggi che si affannano a dire che è colpa del terremoto, le strutture cadono, però non è mai colpa dei progettisti o dei costruttori, in questo caso nessuno parla perché è evidente, non essendoci stata una situazione esterna, cioè il ponte è caduto da solo, non possono dire c'è stato un evento straordinario come nel terremoto o nello tsunami. Qui l'errore è palese. E secondo me ci sono anche altri aspetti da prendere in considerazione. Dal momento in cui sono stati messi sul mercato questi prodotti, sono state presentate queste apparenti innovazioni, siccome avevano il sostegno di classe dirigente universitaria e politica, nessuno si è mai sognato di metterle in discussione, tranne qualche voce sempre fuori dal coro e mai ascoltata. In realtà ci vuol poco a capire che non ha alcun senso tecnico sottoporre a trazione e a sforzi da fatica una struttura in cemento armato precompresso. È semplicemente un'assurdità tecnica. La cosa che fa specie è che nessuno oggi alzi la mano per dire è stata una stupidaggine assoluta non solo costruire ma anche non mettere in discussione quella teoria che era palesemente una teoria sbagliata. Così come nessuno si alza a dire semplicemente con un po' di buon senso che costruire i ponti, per esempio, con il piano di calpestio in vetro è una cosa che non ha senso, perché il vetro, con la minima umidità, risulterà scivoloso. E quindi un luminare dell'architettura come Calatrava, che continua a fare i ponti con il vetro, dovrebbe essere avvisato che questa soluzione non va bene. E mentre a Burgos il suo ponte è stato rivestito con una bruttissima guaina di gomma calpestabile, che ovviamente fa perdere molta della bellezza alla sua costruzione, a Venezia ci sono state solo polemiche, il ponte di vetro, con il calpestio di vetro è ancora lì, ma in realtà si assiste alla contestazione dei prodotti solo perché ci sono posizioni politiche e non questioni tecniche. La questione del Ponte Morandi è chiarissima, è un errore teorico, cioè non si fanno i ponti con gli stralli in cemento armato precompresso, e soprattutto è stato un errore di accettazione di una soluzione assurda. Quello che succederà in futuro lo leggerete nelle cronache. Vi ringrazio per l'attenzione.